Domomea lo trovate alla adesso
sono Virginia
funziona male sono Virginia Sala, sono direttore editoriale di Apogea.
Il libro
che funziona? Funziona?
Mi sembra però.
Il libro che presentiamo questa sera è per noi un libro particolarmente importante. Apogeo, sapete abbastanza tutti, credo, è noto molto per i libri di informatica, ma da sempre abbiamo avuto un settore di produzione
attento
a questioni di carattere più generale, in generale a tutto ciò che è conseguenze delle nuove tecnologie, più in generale ancora della tecnologia sul mondo in cui viviamo. Questo libro è da questo punto di vista particolarmente significativo per noi e inaugura una serie di libri nuovi che pensiamo siano effettivamente di grande interesse e di valore. Il libro, ovviamente, questo lo devo dire, Pro Domo Mea, lo trovate qui alla libreria della Triennale, anche oltre che in tutte le librerie. Ma al di là di questo, il primo oratore di questa sera è il professor Sebastiano Bagnara del Politecnico di Milano. Lascio lui la parola e sarà lui poi a presentarvi le altre persone al tavolo.
Grazie e buonasera a tutti e benvenuti alla presentazione di questo libro. Inizierò io facendo il mio compito è quello più di presentare il libro, di presentare Donald Norman. Dopo di me parlerà Gillian Campton Smith, che è direttrice dell'Interaction Design Institute di Ivrea. Basto? Io parlo con voce bassa, comunque si può usare la tecnologia per aumentare la voce. Dicevo che dopo di me parlerà Gillian Campton Smith, che discuterà il libro dal punto di vista del designer, e poi la parola andrà a Donald Norman, che racconterà un po' il suo libro e le sue reazioni ai discorsi miei e quella di Gillian. Ovviamente alla fine, dopo le prime tre brevi introduzioni, sarà aperto il dibattito e sono graditissime le domande e Donald sicuramente è pronto a rispondere ed è molto contento se fate delle vostre domande. Mi dicevo che il mio compito è quello di presentare Donald Norman. Credo che quasi tutti voi lo conosciate e sia conosciuto soprattutto per un libro che in italiano ha un magnifico titolo, un po' fuorviante forse, che è La caffettiera del masochista. Tradotto da Giunti alcuni anni fa e adottato da molti corsi di laurea in design, in scienza della comunicazione, ma anche utilizzato, credo, come libro proprio di lettura da molti designer e libro di amministramenti anche, ma poi libro anche letto da molta gente come libro di cultura proprio, di un modo di vedere il mondo. Ecco, però, prima di questo libro, Donald Norman aveva fatto delle cose importanti lo stesso. Questo libro sicuramente è il più famoso che aveva fatto, ma prima di scrivere questo libro non è che ha vissuto per niente, si dice. Aveva svolto una funzione particolarmente importante fino agli anni 60. Era stato uno dei principali ricercatori, uno di quelli che avevano impostato la nascente psicologia cognitiva. E alcuni esperimenti che aveva fatto ancora negli anni 60 sono in qualche maniera paradigmatici e dei punti di riferimento. E un punto di riferimento è anche il libro che scrisse a quel tempo, che era Memory and Attention, in cui, puntando sui due funzioni principali, due processi principali della mente, riusciva a dare un modello della mente e un tentativo generale di descrizione della mente umana, del suo funzionamento. Diciamo, questa impostazione, costruire modelli però basati sempre sulla ricerca empirica, quasi sperimentale, è un atteggiamento che ritroviamo sempre nei suoi libri e probabilmente lo trovate anche in questo libro. Diciamo che più tardi, quando scriverà libri che fanno riferimento anche al grande pubblico, o abbastanza grande pubblico, in realtà più che usare esperimenti usa esempi tratti dalla vita quotidiana, da casi che vede, quindi raccoglie una quantità enorme di informazioni, fa fotografie di tutto, sono portati in una casa, lo spiegato di una casa, va a toccare e guardare tutto perché è curioso, ma questa curiosità non è fine a se stessa. Ogni oggetto che fotografa e tocca in realtà è un piccolo esperimento, è la dimostrazione che di una sua ipotesi. E credo che questo atteggiamento di fondo sia l'atteggiamento dello psicologo cognitivo che è nato nei laboratori. Diciamo però, c'è un passaggio importante nella vita di Norman che lo porta fuori dal laboratorio ed è un libro che credo molto importante, particolarmente importante del design, che si chiama User Centered Design. Perché è importante questo libro? Ma io credo particolarmente importante innanzitutto perché è scritto peraltro a più mani. Vi sono designer, vi sono antropologi, vi sono psicologi, ma perché dentro il libro c'è una tesi molto importante. Ed è la tesi, forse, sottostà il libro, che lo scienziato umano, lo psicologo, l'antropologo, può dire molto dell'uomo, ma quello che sa dire non esaurisce la ricchezza che l'uomo ha. La soggettività, la dinamica umana non è, come si dice, modellizzabile. Ha una ricchezza intrinseca che va colta e con la quale deve confrontarsi il design. E poi c'è la seconda tesi importante. Il design spesso è visto come ricerca della bella forma. Ecco, il messaggio di quel libro lì è che occorre confrontarsi da parte del designer non con l'estetica, non soltanto con la bella forma, ma occorre confrontarsi con le conoscenze che noi abbiamo dell'uomo e quindi con le varie scienze umane, ma soprattutto bisogna confrontarsi con l'uomo in carne e ossa, quello che vive, e quello soprattutto col quale, per il quale la nuova cosa, l'obiettivo del progetto, il nuovo prodotto, non è tanto non dà il senso di un godimento estetico, ma diventa una condizione della sua vita futura, il suo modo di essere, di operare. Ecco, dopo questo libro, ovviamente arrivano il libro più importante, che è La caffettiera del masochista, nel quale viene raccolta una folla di esempi di cattivo design. Proprio una folla, la quantità di esempi che lui raccoglie, poi lui ne ha molti di più, di rapporti di 1 a 50. Ma comunque quello che è interessante di quei libri lì è che mostra quanto il design può essere cattivo, non nel senso che è brutto, non dal punto di vista estetico, ma può essere cattivo nel senso che va negativamente a colpire la vita dell'uomo, procura disgrazie, incidenti, ma soprattutto il cattivo design è quello che rende la vita dell'uomo comune impossibile, difficile, ci crea intoppi, incidenti, disgrazie. E poi abbiamo negli anni 90 due libri importanti, credo. Il primo è il libro Le cose che ci fanno intelligenti, in cui mette in luce una cosa importantissima: quello che l'uomo sa non sta solo nella sua testa. Molte delle cose che l'uomo sa stanno nel mondo di fuori di noi. La città la leggiamo perché si mostra un insieme di conoscenze che noi, a cui noi abbiamo accesso nel momento in cui usufruiamo della città. La conosciamo fin tanto che la visitiamo. Diciamo, è il libro più bello che introduce in maniera molto chiara il concetto, che ormai è noto, di conoscenza distribuita. Conoscenza che è distribuita. Le conoscenze che l'uomo usa sono in parte nella sua testa, in parte nelle cose che lo circondano, molte stanno nella testa delle altre persone con cui collabora e vive assieme. E poi, credo che vado saltando rapidamente, c'è un altro libro, di fine secolo, se vogliamo così, dove ha un'idea fulminante. L'idea cioè che il computer, così come siamo abituati ad averlo in mano, usarlo, in realtà non è uno strumento di apertura che ci apre un mondo come siamo immaginati, come ci immaginiamo sia, come è nella, come si dice, nel mito popolare. Il computer, così come esso si è costruito, inusato, può diventare un collo di bottiglia. Per guardare il mondo attraverso il computer devo andare al computer. È praticamente un punto in cui devo infilarmi dentro se voglio guardare il mondo. Invece il mondo può essere guardato usando la potenza del computer così com'è. E passa l'idea di quello che lui definisce nel suo libro, con il titolo del suo libro, Il computer invisibile, dell'ubiquitous computing, cioè la potenza di calcolo distribuita nelle varie cose che abbiamo di fronte, nell'ambiente, che si rende più ricco e che rende più ricco la nostra esperienza. Ecco, credo che quando, dopo questo libro, non poteva che scrivere un libro sulle emozioni. A questo punto credo aveva esaurito la possibilità di descrivere l'uomo cognitivo, cioè l'uomo testa. E comincia, questo libro mostra come l'uomo non è solo testa, ma è anche emozione, esperienza. L'esperienza intellettuale e cognitiva è stupenda, ma non è tutta l'esperienza. E quindi porta di questo ultimo libro l'ipotesi, ma direi quasi la pratica, che nel design, nel progettare le cose, bisogna tenere conto di quella parte emotiva dell'uomo. Non solo perché emozione è bello, emozione è pluralistico, ma anche perché l'emozione rende la buona emozione, ma anche la cattiva emozione, ha influenza proprio su quei processi cognitivi che sarebbe sbagliato vedere in astratto. Se stiamo bene, anche la performance cognitiva migliora. E probabilmente questo è un messaggio. L'idea di fondo è: se le cose sono fatte bene, si danno emozioni positive, stiamo meglio tutti e soprattutto sta meglio l'uomo. Credo che sia questo il messaggio di questo libro. questo punto lascio la parola a Gillian Crampton Smith per la seconda parte dell'introduzione.
So if Professor Banyara was speaking from the point of view of his experience as a psychologist, I am going to speak from my experience as a designer. If we think about it, for centuries, architects have written about the affective side of architecture, as well as the functional, how design touches the emotions. As you all know, I'm sure, the ancient Roman Vitruvius wrote that the building should have soliditas, commoditas, et venustas, firmness, commodity, and delight, as it's translated traditionally in English. A building should stand up, should be fit for its purpose, and should delight people. Over the centuries, however, as design taste changed, what was seen as providing delight changed. In the Renaissance, building on rediscovered classical traditions, beauty was seen to come from proportion, the harmonious disposition and rhythm of columns in tablature and so on. But later, architects such as Giuliano Romano, for instance, at the Palazzo Te, began to play with people's expectations of the canons of architecture, adding to classical beauty elements of surprise and unease. A keystone that looks as if it's about to fall. In the 1800s, they developed a completely different conception of architectural beauty, of the picturesque. Beauty began to be appreciated in nature with all its irregularity, and ruins had their beauty, as did buildings that evoked the sublime, the feelings of awe, as one experiences looking at great mountains, cascades of water, or the turbulent sea. In the 20th century came the idea that pleasure was to be got in stripping away everything non-essential to the function of the building, so that its function should be expressed clearly in its form. Le Corbusier wrote of a machine for living. Later, in Britain and America, imperceptibly, the idea that beauty was to be found in the stripped-down expression of function shifted to the idea that the only thing that mattered was function. And what things looked like was not important at all. The work of designers came to be seen as separate from function, concerned only with appearance. What really mattered was function, and that was the field of engineering. So to spend effort on appearance was seen at best an inessential extra, and at worst inauthentic, hiding the true nature of things. This functionalist approach became more entrenched with the development of computer technology, which, as a new technology, was inevitably focused on developing new functions and on the problems of implementation. since 1980, when I got my first computer, it was clear to me that the skills and knowledge of designers were also needed to shape the computer-based environment in which increasingly we are living and working. The kind of design I took for granted as a graphic designer concerned as much with what people feel about an artifact as how well it functions, was completely missing from the hardware and software development process at the time. My career, first in London, then in Silicon Valley, then here in Ivrea with the founding of the Interaction Design Institute, has been to bring the skills and knowledge of designers to what had been in the past a purely engineering and human factors endeavour. In fact, in 1991, I gave a talk to the Department of Ergonomics at University College in London, entitled The Aesthetic Function. This laid out my view that aesthetics is not just an optional extra, but an essential part of the design of computer artifacts. A tool that is a pleasure to use is more effective as a tool in itself. And I'm delighted to see that Don Norman cites some of the research that bears this out. I interpret Don Norman's aim in this book, and you may say I'm wrong, as pointing out to the general reader, and perhaps particularly to Anglo-Saxon engineers and business people, that products aren't always successful because of what they do, but because of what people feel about them. And moreover, that this element of pleasure is not just some inexplicable whim of a designer, but can be in part explained by a theory of emotions which concerns the appearance, behavior, and meaning of designed objects. Here in Italy, where perhaps we don't need permission to accept that emotion is an integral part of design, what is interesting in Don Norman's book for us designers is that it helps us understand rationally the psychological factors we shape instinctively as we design. So I now pass you over to Don Norman, who will talk about his book.
I have to stand. I'm too active. Well, both Sebastiano. Why? Why? Yeah, excuse me, we're having a debate with the translators. I like to hear the Italian translations so I know if I'm going too fast or too slow. Okay? Except I can't hear anything. Are you sure your microphone is on? That's better. You see why it is important that I listen? the translator has explained, is a question of design. So she could not tell that the microphone was off. No, actually, you think I'm listening to the translation, but I'm not. Glenn Gould, Toccata, from Bach. Isn't it convenient? I've recently been thinking hard about what products mean and why we enjoy some products and not others. And so if my speech has a title, it is that the product is more than the product. I give you Altoids. It comes in a tin box. It makes noise. It is flimsy. I open it and the paper rattles. And I offer it to my colleagues. If you look at Altoids, each of the pieces is broken. So the company went to great trouble to make sure that all of the pieces look broken. The design statement is that in every box, at least one piece should be broken in half. Because this way it looks handmade. And the paper. They went to great trouble to find a paper that made noise. And the tin box with funny old-fashioned lettering. And I asked my students what this reminded them of. They said old-fashioned. And they said it reminded them of their grandmother. And finally, every time I have ever seen someone take an Altoids, they pass it to their friends. So it is a social occasion. So this is interesting. It would not work if the product was bad. But the product being good is not enough. They have made it into a social occasion, to a reminder of the good old days, and to an experience. So what I have been looking at lately is experience, not just the product. So why would somebody buy a Ferrari? It's very expensive. It doesn't work very well. It's a horrible car to drive around Milano or Roma. And it's always in the garage being tuned up. But as a Ferrari, you want to own a Ferrari, even if you never drive it. Or maybe a Ducati. So there's more to the product than the product. And I think that all the stuff around it is equally important. So, for example, we take the Apple iPod. In my work, I say there are three levels of brain processing, which means three kinds of design. And they often go against each other. So at the lowest level is visceral design. And that's all about the biological processing in the brain and about the surface beauty appearance. That's what Alessi is so good at. It looks cute. It looks fun on the surface. And I think that almost everybody in the world shares the same visceral reaction. The middle level is behavioral, how something works and functions. This is where it is feeling good when you feel in control, where you understand what is happening and where things respond the way you expect them to. A computer. When you use a computer often and everything goes well, the emotion you feel is relief, which is not a good emotion. So what this implies is that you expected trouble and you were anxious and you always thought things might go wrong. And if it does not, and the highest level is reflection, which is about self-image. And this is where culture plays a very important role, where we have styles and fashion. And I think the best products are like this one, which are viscerally attractive, which function very well behaviorally, and that, well, are superior reflectively because Apple is superior. And anybody who owns an Apple product is therefore superior, correct? So, my book is about these three levels, visceral, behavioral, reflective, with many examples and explaining what role they play in products. What I'm now working on is to go beyond, to look at the experiences that surround the product, but using the very same framework, because making the fine product as they do in the school at Ivrea, is only part of the story. But you must also surround it with all the things that make you look forward to using it, that make you enjoy it when you have it, and that make you think back with fond memory. So let me just conclude by asking you a question. How many of you own the iPod? Oh, this is the smallest number I've ever seen. And, well, you are shy. Tell me about the box that it came in. So, does anybody have a comment about the box that the iPod came in? Yes? It was
a beautiful cube.
Did you keep the box?
Yes.
Do you normally keep boxes?
No.
So let me repeat. The box was a beautiful cube. Actually, it's more than that. It opens up. It unfolds. And there are pieces inside of pieces inside of pieces. And a large number of people keep the box, even though they don't normally keep boxes. So Apple spent as much time and effort designing the package as they did the product, which is an example of what I am talking about.
Adesso
John Norman è pronto per le domande. Sente? Adesso arriva, sì. Adesso se raccolgono le domande da parte vostra. Abbiamo un momento.
Salve, buonasera. Io vorrei fare una domanda al professor Norman. What is the relation between experience design and emotional design?
When you switch languages, I missed you, so repeat the question.
Okay. What is the relation between emotional design and experience design? Thank you.
To me, emotional design is the framework. And there are the three levels that I have talked about. Experience design is the activity applied to all of the context surrounding the product. And I use the theory of emotional design to talk about all of the stages, not just using the product, but when you first hear about it, when you first see it, when you open the box, when you first use it, when you use it over and over again, when you tell your friends, when you call the company for help or service, when you decide to buy another one. So one is the foundation for the other. The question is, what is my primary advice to a young designer? That's a harder question than it might sound. Design is really fun. But one of the reasons it is fun is that from day to day you work on completely different topics. For example, I myself am working on some computer systems, a new internet application, the selling of dog food. Yes, food for dogs. candy. The shopping experience. The telephone book, the yellow pages, the advertisements. And also the insides of automobiles. So, to be a good designer, you have to know a lot of technique. You have to be a rapid learner about all of these new fields. You must know electrical mechanics. Megatronics is the name. Megatronics is mechanical and electronics. And also have a good sense of style. But I think maybe above everything is to be a good observer of people. So as you heard, I wander about watching people. My wife gets very embarrassed. And trying out things, touching them, trying to understand them. And that's what I think a good designer must do. You must be curious and observant.
May I add,
and yeah, we have some real designers here.
If I think of my own career, I started as a graphic designer in the 60s, and I was designing things that had been designed in much the same way since the 1500s. People knew what a book was. They knew what a poster was. So my task was to design it well and appropriately. But now, we're designing so many new things, things that haven't been seen before. And so I think this is particularly why, as designers, we have to observe people. Because there isn't a tradition of our users knowing what this thing is that we design, and we don't have a tradition of knowing how to design them either. So we're now, because we're designing new things, it's much more important than it used to be to observe people, see how they work, see the kinds of things they do in their everyday life. And also, afterwards, when we have designed something, to see if they can use it or if they like it.
Acceso, yes. In your opinion, internet is a space, a place, or a medium? No.
Is internet a space, a place, or a medium?
Medium. I mean, that question requires a very long answer. But the short answer is, I believe the internet is a medium. And the way that we use it today is just the infancy. And it will be changing dramatically. So 20 years from now, it will be dramatically different, but we might have some of the same things as well. But I hope by then the traditional computer will disappear.
Preferisco parlare in italiano perché mi esprimo meglio. E il campo dell'emozione è difficile da descrivere con parole. E se non abbiamo le parole per descriverlo, è difficile trasmettere le modalità per disegnare l'emozione. In sostanza, come possiamo disegnare l'emozione?
Well, emotions are a very complex topic. And we do have words to describe our emotions. The language is filled with them. I have used the word, in the book I use the word loosely. Although my psychologist friends would say that I was sloppy. So, at the visceral level, it is subconscious, and the body responds, but there are no feelings. But you can see it often in the muscles of people. So when I have written a scientific paper about this, we call this, we do not call it emotion, we do not call it affect, we call it proto-affect. At the behavioral level, we start to have feelings. And so in the scientific work, we say this is affect. But it is only the reflective level that is conscious. And we have argued that true emotions require the lower levels plus feeling, plus conscious awareness of the feeling. And that is where our language describes the emotion. But this does not mean that we do not know about the others. You go near the edge of a cliff, or your automobile goes too rapidly through the brick wall, and you feel it right here. I think that the good artist has an intuitive grasp of what gives pleasure or distaste or horror. The famous Philippe Starck juicer. An insect, or maybe a science fiction monster, yes. The behavior is not so good. Of discomfort. And maybe a feeling at the conscious level of liking. And I think this funny clash is exactly what Philip Starck had in mind. So that's a long answer and maybe unsatisfactory. But it shows a direction. People have complained to me that in the design of everyday things, or coffee pot for masochists, there were some rules and things you could do and follow. And here, at the visceral level, I say, good artists know how to do it. On top of that, to measure visceral response requires physiological recording. And I do not expect designers to put electrodes on people. At the reflective level, this is the home of fashions, of trends, which varies from culture to culture, from year to year, and with teenagers from day to day. So here there are no rules either, but you must understand the cultures and be ready to change rapidly. And it is only at the behavioral level where we have rules and measurement and methods. This is where the field of usability engineering is. This is where what the psychologist calls locus of control resides. And this is where you can measure how well an automobile responds or how well a device responds. But that's the best I can do. That we're now entering as much of the field of art as we are of science. And I think that is the way it is. And to me, that is wonderful, because there are no simple answers. So it is always a continual challenge.
One measure is, of course, the market. It's not the only measure, and it's not always that a good design is successful in the market, but it's one way of finding out if people like it enough to buy it.
But that gives me a chance to go into another speech.
Sono altre domande.
So let me do a short one. I have argued that we should understand the user and always be testing and modifying the design. And I am convinced that if you follow my methods, I will guarantee good design. The problem is, I am sure that neither Sebastiano nor Gillian nor I want good design. We want great design. Great. Excellent. And this often requires that the designer follow their instincts, no matter what the tests show. And I think the greatest designs may at first fail in the marketplace, but in the long run will be seen to be critical. So I am actually bothered by this contrast between what I advocate, which is good, and what I want, which is great.
No, I agree.
And
ma io penso che questa risposta sia una buona conclusione del nostro dibattito stasera. Volevo solo fare una domanda a Donald Norman. Lui ci ha abituati male. Ogni libro è un'idea nuova che circola un po' nell'aria, però lui la sa sintetizzare e mostrare. Qual è l'idea nuova che si sta muovendo adesso, che sta pensando, sta ragionando sopra?
I am fascinated by how a designer talks to the person who uses the product. And I think the designer does this through what I call designed affordances. Now, I woke up this morning to take a shower. And I went to the shower and I looked to see if there was any soap. No, there was no soap in the shower, so I took the bar of soap from the sink and said, "Now where shall I put this?" And the little wire rack by the faucet shouted at me. It said, "Put it here. Give me the soap. Put it here." And I looked at it, and then I said out loud, I said, "No. No, that's not where I like to have my soap. I want it more convenient." Who was I talking to? I was talking to the designer. I was saying that that's not where I like the soap, but the designer was talking to me. So how do designers talk to people? Well, they give signals. So this says, "Pick me up." This thing on the back, it's a clip. It says, "Clip me." Clip me to what? Well, where does it clip? It clips to the pocket. If you look at it, it has holes. So if you came with the earphone, you didn't know what to do, well, you look, and it says, "Plug me in here." You might try the wrong hole, actually, because there are two of them weekly saying, "Plug me in here." That doesn't work, and that one does. And on the front, there's a white thing which says something to me. So if you try to figure it out, you'll figure out the knob. And then there's this wonderful square. And this square yells at me, "Push me, push me." And I've been pushing it all night and nothing happens. So I am fascinated by how designers talk to the people who use their devices. And how they sometimes whisper to me and sometimes shout at me. So maybe the next book will be called Conversations with My Bathtub.
Grazie. Voglio ringraziare Donna Norma per la sua disponibilità e per il piacere intellettuale, l'emozione intellettuale piacevole che ci ha dato, Gillian Campos Smith, e voi tutti per aver partecipato. Buonasera.
So that was fun, thank you. Be more fun, just we can do it at dinner, just talking where you don't have to translate it. Sure.